www.redigio.it e la storia continua. Anteprime di alcuni libri che in uno scaffale di un amante del Medioevo devono per forza esserci. Potere monachesimo, ceti dirigenti e mondo monastico della Calabria bizantina nei secoli IX e XI. È un'arte orientata, riforma gregoriana e iconografia. Potere monachesimo, ceti dirigenti e mondo monastico nella Calabria bizantina dei secoli IX-XI di Adele Cilento. Se nell'Italia dei secoli IX e XI vari ducati, a cominciare da Venezia e da Napoli, riconoscono ancora formalmente l'autorità del Basileus di Costantinopoli, Puglia e Calabria sono tuttavia le uniche province a fare ancora parte integrante dell'Impero d'Oriente. Da Bisanzio ricevono strateghi e catepani, cioè i massimi rappresentanti del potere imperiale nelle province, che appartengono tutti alle più alte sfere della nobiltà di corte, mentre gli arcantes, o ufficiali minori, sono scelti tra la popolazione locale. I primi non fanno che brevi soggiorni in Italia meridionale, ma non per questo trascurano le opportunità di guadagno illecito. I secondi, invece, si confondono con una più larga aristocrazia di possessori fondiari che detiene un quasi monopolio delle cariche amministrative ed ecclesiastiche e che molto spesso non esiterà, dopo la conquista normanna, a passare al servizio dei nuovi padroni della regione. Con lo studio di questo ceto, l'autrice ci fa penetrare nel cuore della società calabrese dell'Alto Medioevo, una società ricca di contrasti, ma cementata dalla funzione mediatrice di un monachesimo italo-greco che appare come il grande protagonista che bel libro di Adele Cilento. Un'arte orientata, la riforma gregoriana e iconografia di Hélène Thubert. Ingenua e spontanea l'arte del Medioevo, naif, deliziosamente maldestri gli scultori delle cattedrali gotiche, i pittori dei grandi cicli di affreschi che decorano le pareti delle chiese romaniche? Niente affatto. E gli intenditori lo sanno benissimo. Prima di apprezzare l'originalità di un artista, la novità di un'opera d'arte medievale, bisogna fare l'inventario di tutte le formule iconografiche che garantivano la comprensione dell'opera da parte dei suoi fruitori, a cominciare dai fedeli che frequentavano i luoghi di culto. D'altronde, in un periodo dove i mezzi di comunicazione erano ovviamente molto più limitati di oggi, l'opera d'arte poteva diventare un formidabile veicolo di trasmissione delle idee, un potente vettore di propaganda religiosa e politica. Così fu, in particolare, durante la Riforma gregoriana, il movimento complesso che mira sì ad affermare la totale indipendenza della Chiesa nei confronti del potere imperiale, ma ancora più a riformare i costumi del clero, lottando in particolare contro la simonia e il nicolaismo e a diffondere una nuova forma di spiritualità. In tutto l'Occidente cristiano, e in primo luogo a Roma e in Italia, papi, cardinali, vescovi e abati si fanno i promotori di vasti cicli di pitture murali, di cui sono loro stessi che elaborano il programma iconografico, che viene poi realizzato da artisti ai quali è tuttavia lasciata una certa libertà di espressione. Tocca loro, infatti, adattare allo spazio disponibile la sequenza delle immagini volute dal committente. inventare nell'attitudine dei personaggi il gesto che meglio tradurrà il contenuto del messaggio politico-spirituale, attingere a tradizioni iconografiche di varie provenienze per meglio colpire il pubblico, eccetera, eccetera. E anche nell'arte fortemente orientato della riforma gregoriana, dunque, la personalità dell'artista non si appiattisce totalmente davanti alle esigenze del committente. È il grande merito del libro del Thubert ed è di farci cogliere, all'apparente ripetizione degli schemi e dei motivi, la novità significativa, in particolare insolito e rivelatore.